Years ago, our young family moved.
Anni fa la nostra giovane famiglia si trasferì in quella che allora era la periferia più nuova della città. Dalla nostra casa si godeva la vista delle montagne Oriente. Un lunedì mattina, appena finito di prepararmi per scappare al lavoro, Craig, il nostro bambino di 6 anni, entrò nella stanza tenendo per mano il fratellino di 4 anni, Andrew. Col piglio determinato, Craig si alzò gli occhi e mi disse: «Papà, ieri alla primaria l'insegnante ci ha detto che chi detiene il sacerdozio può spostare le montagne. L'ho detto a Andy e lui non mi crede. Tu, papà, detieni il sacerdozio, vero?» Allora, tutto proteso ad indicare la finestra e con lo sguardo rivolto verso di me, esclamò: «Vedi quelle montagne laggiù? Dimostraglielo, papà». Ciò che seguì fu un'esperienza molto tenera. Quanta gratitudine ho sentito per quei miei 2 piccoli uomini che cominciavano una vita di apprendimento sul sacerdozio. Se da un lato il Signore insegnò veramente ai detentori del sacerdozio che con la fede si possono spostare le montagne, e di questo ne abbiamo molte prove, io mi auguro di riuscire a darvi una migliore comprensione di quell'aspetto della dottrina del sacerdozio che sposta le persone più vicine a Dio, offrendo loro la possibilità di diventare come Lui. Questa dottrina riguarda tanto i figli che le figlie di Dio. Di conseguenza, prego che le mie parole saranno di beneficio a entrambi. Nel 1823 l'angelo Moroni apparve a Joseph Smith e citò diversi versetti, tra cui questi in Malachia: «Ecco, io vi rivelerò il sacerdozio per mano di Elia, il profeta». Questo primo riferimento al sacerdozio che sia stato registrato in questa dispensazione anticipò lo svolgersi degli avvenimenti nei decenni a seguire. Nel 1829 Giovanni Battista restaurò il sacerdozio di Aronne, seguito di lì a poco da Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali restaurarono il sacerdozio di Melchisedec. Nel 1836 Mosè ed Elia restaurarono le chiavi del raduno di Israele e della dispensazione del Vangelo di Abramo, seguiti da Elia per restaurare le chiavi del suggellamento. La rivelazione rivolta al profeta Joseph conclude: «Perciò le chiavi di questa dispensazione sono consegnate nelle vostre mani». Con l'autorità del sacerdozio, gli uffici e le chiavi nuovamente sulla terra, nel 1841 il Signore richiamò l'attenzione del profeta sull'importanza di costruire i templi dove il Signore avrebbe reso accessibili ai suoi figli le ordinanze del sacerdozio tramite le quali essi potevano prepararsi per tornare alla sua presenza. «Che questa casa sia costruita affinché in essa io riveli le mie ordinanze al mio popolo, poiché intendo rivelare cose che riguardano la dispensazione della pienezza dei tempi». In precedenza a Kirtland il Signore aveva istruito il profeta Joseph riguardo al giuramento e all'alleanza del sacerdozio, spiegandogli le condizioni in base alle quali si realizzano le benedizioni. Ora a Nauvoo cresceva la comprensione dello scopo eterno e del potere del sacerdozio nel benedire i figli fedeli del Padre in questa vita o nell'altra. Seppure il sacerdozio viene conferito ai figli di Dio che ne sono degni, anche le sue figlie fanno parte del suo popolo, al quale egli rivela le ordinanze del sacerdozio. Le promesse di essere benedette con tutti quelli che il Padre ha è allargata sia agli uomini che alle donne che esercitano la fede in Gesù Cristo, che ricevono le ordinanze e che perseverano fedeli fino alla fine. Perciò, nelle ordinanze del sacerdozio di Melchisedec, il potere della divinità è manifesto. La più alta ordinanza del Tempio è concessa soltanto a un uomo e una donna quando vengono suggellati insieme per formare una famiglia eterna. È in virtù di questa e di tutte le altre ordinanze del sacerdozio che le famiglie della terra saranno benedette. Questa ordinanza di suggellamento occupa un posto così importante nei propositi di Dio che egli ha promesso ai fedeli che non si sono suggellati in questa vita, non per loro colpa, che potranno esserlo in quella a venire. Nessun'altra dottrina religiosa esprime meglio di questa come Dio nutra lo stesso amore per i suoi figli e le sue figlie. Il sacerdozio ha anche il potere di mutare la nostra natura interiore. Paolo scrisse: «Tutti coloro che sono ordinati a questo sacerdozio sono rassomiglianti al Figlio di Dio». Questa somiglianza non consiste solo nell'ordinazione e nelle ordinanze, ma anche nel perfezionamento individuale degli animi. qualcosa che succede dopo qualche tempo, quando noi cediamo ai richiami dello Spirito Santo e ci spogliamo dell'uomo naturale. Quando un uomo viene ordinato al sacerdozio di Melchizedek, entra in un ordine in virtù del quale può perfezionarsi attraverso il servizio reso agli altri, soprattutto alla sua famiglia, ed essere benedetto dalla compagnia costante dello Spirito Santo. Il Signore insegnava a tutti noi quando proclamò che per i detentori del sacerdozio l'iniquità mette fine al potere o all'influenza celeste, mentre la rettitudine li rafforza. Egli indicò le qualità che allargano grandemente l'anima, quali persuasione, longanimità, gentilezza, mitezza, amore non finto, benevolenza e conoscenza pura. Aggiunse poi questo precetto: che le tue viscere siano inoltre piene di carità verso tutti gli uomini e per la famiglia dei credenti, e la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio, e la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima come una rugiada del cielo. È significativo che dopo averci invitato per aver carità per tutti gli uomini, il Signore aggiunse la frase «e per la famiglia dei credenti». Perché? Tutti gli uomini non include già la famiglia dei credenti? Ponete mente a questa seconda frase come se volesse significare più specificamente la vostra famiglia di credenti. Purtroppo vi sono alcuni nella Chiesa che dimostrano una maggiore carità verso chi non appartiene alla famiglia piuttosto che verso la propria moglie o figli, i propri fratelli o genitori. Costoro magari ostentano modi gentili in pubblico, mentre in privato disseminano e alimentano la discordia e mortificano quanti dovrebbero essere loro più cari. Questo non deve accadere. Il Signore allora parlò di pensieri che siano adornati, ossia abbelliti e preservati, dalla virtù senza posa. Pensieri siffatti rifuggono il peccato. Fanno sì che il nostro parlare sia sì sì, no no, senza inganno. Vedono il buono che c'è negli altri e il loro potenziale, senza farsi scoraggiare dalle altrui inevitabili imperfezioni. Il versetto si conclude con un riferimento bello ed efficace al processo di distillazione. Per capire meglio come questi principi si applicano al perfezionamento della nostra vita, considerate due bicchieri d'acqua, ciascuno con il medesimo aspetto esteriore, messi in una stanza molto umida. Dopo un po', l'acqua comincia a condensarsi su uno dei due, perché questa è una temperatura diversa, dovuta ad una precedente preparazione non visibile all'inizio, mentre l'altro rimane asciutto e inalterato. Senza mezzi coercitivi, l'umidità riesce a fluire verso un bicchiere, mentre l'altro non riceve nulla. In modo simile, le qualità che allargano grandemente l'anima, la carità verso gli altri, specialmente verso le nostre famiglie, e i pensieri ornati dalla virtù, regolano la nostra temperatura spirituale per permettere alla dottrina del sacerdozio di distillarsi sulla nostra anima. Avviene così che il sacerdozio, per mezzo dello Spirito, sospinge ciascun individuo più vicino a Dio attraverso l'ordinazione, le ordinanze e il perfezionamento individuale, offrendo ai figli di Dio la possibilità di diventare simili a Lui e di vivere la Sua presenza per l'eternità, un'opera più gloriosa che spostare le montagne. Concludo unendo la mia preghiera a quella di Parley P. Pratt. La rugiada del mattino fresca rinverdisce i fiori, provvidente amor divino la distilla ad ogni albor. La dottrina tua pura scenda verso i nostri cuor, se le prove son dure, teco in vero, Signor. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.